forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Allora, noi apriamo questo mondo alla radio con una notizia. Il 27 agosto del 1521 si spegneva nel nord della Francia il compositore fiammingo Joachim de Pré, per alcuni anni al servizio dei papi nel collegio dei cappellani cantori. Il Vaticano, e questa è la notizia, lo ricorderà con un concerto nella Cappella Sistina, promosso dal Dicastero per la Comunicazione, i Musei Vaticani e la Cappella Musicale Sistina. Allora, come la scuola di questo terzo anno di pandemia? Come sarà la scuola di questo terzo anno di pandemia? E soprattutto, sono al sicuro studenti, insegnanti e tutto il personale scolastico? Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio. Una cosa sembra certa, la DAD, ovvero la didattica a distanza, dovrebbe essere evitata. Ecco, dunque si confida molto sul Green Pass, sui controlli del Green Pass. A scuola stiamo lavorando con Presite, il garante della privacy, per avere uno strumento semplice e facile che permetta ai Presite, appunto, tutte le mattine di controllare chi ha il disco verde e chi ha il disco rosso. Questo l'ha detto il ministro dell'istruzione Bianchi. Dunque, per quanto riguarda i tempi dell'app, sarà disponibile da quando i ragazzi saranno a scuola, ma la norma sarebbe applicata solo al personale scolastico. In sostanza, gli studenti non rischiano molto. Allora, per parlarne con noi, Maddalena Gissi, segretario di CISL Scuola. Buon pomeriggio, Gissi.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, tutto ok con questa app?
Speriamo di sì, ci sono le condizioni, c'è stato un grosso lavoro da parte del Ministero, anche perché avevamo sollecitato questo incrocio dei dati come organizzazioni sindacali, come CISL Scuola, già da tempo. Avevamo addirittura indicato la strada, dando come riferimento il codice fiscale e i riferimenti che chiaramente attengono alla posizione all'interno del Ministero della Salute relativa alla vaccinazione. Quindi per noi possiamo dirlo, lo avevamo chiesto, lo avevamo sostenuto all'interno del protocollo per la sicurezza, è citata la procedura all'interno di quel protocollo tra gli impegni del Ministero, e oggi lo ritroviamo come effettivo elemento operativo. Forse qualche problema potremmo averlo se il garante della privacy non scioglie gli ultimi dubbi, ma la macchina operativa è già partita e tutte le segreterie avranno a disposizione questo sistema, che non viola sicuramente una condizione personale, ma metterà le scuole nella condizione di operare. Abbiamo ottenuto quello che da tempo dicevamo: incrociamo i dati e creiamo quella condizione per una banca interistituzionale che deve aiutare le scuole in questo momento.
Senta Gissi, io la lascio un attimo in attesa, perché per la Fondazione GIMBE il piano non convince, questo perché dicono non esiste alcuna rendicontazione pubblica su come siano stati impiegati 150 milioni del decreto sostegni, mentre dice ancora la GIMBE i 350 milioni del decreto sostegno bis destinati a varie misure, tra cui dispositivi di protezione individuale e riprogettazione spazi ad oggi, sono stati ripartiti tra le scuole solo sul la carta. Allora Gissi, io le chiedo di rimanere proprio 3 minuti in attesa, perché su questo noi abbiamo dato la parola a Cristina Costarelli, segretario dell'Associazione Nazionale Presidi nel Lazio.
Sicuramente un passo in avanti, sicuramente, perché questo ci semplifica l'operazione, non avremmo bisogno di controllare quotidianamente tutto il personale se non la necessità di fermare chi non è a posto con il Green Pass, quindi ci facilita. E certamente quello che osserviamo è che dal 6 agosto insomma si poteva immaginare anche prima, in modo tale adesso di avere già una soluzione pronta, perché il 1 settembre è tra 5 giorni, quindi ancora si parla di ipotesi. Questo un pochettino, ecco, ci lascia perplessi, si poteva immaginare subito. Noi come presidio abbiamo fatto presente già dal 7-8 agosto che problema ci sarebbe stato.
Senta, ma avete avuto anche qualche forma, diciamo, di rassicurazione per quanto riguarda il distanziamento all'interno delle classi? Il ministro dice che le classi pollaio sono solo il 2,9%. Avete qualche strumento in più anche per controllare la diffusione del virus?
Da questo punto di vista non metto in discussione le percentuali del ministro, per quanto insomma ho delle perplessità, perché ho davanti la scuola di cui sono dirigente e il problema c'è. Noi andremo a rimettere 30 alunni in classi che ne contengono 20-22 e questo per sicuramente 20 classi su 46 succederà, per cui non mi sento così ottimista. Il metro di distanza, soprattutto nelle scuole superiori dove il numero di alunni per classe è maggiore, non ci sarà in modo diffuso, ecco, per cui questo è un problema che ci preoccupa. Chiaramente noi ci affidiamo ai pareri del CTS, per carità, un'autorità superiore certamente alla nostra è competente in materia, però noi il problema lo vediamo non solo per il Covid, ecco, non è solo un problema Covid, era di prima e sarà del dopo se non ci si mette, ecco, a risolverlo in modo radicale e sistematico.
C'è tutto poi il problema delle cattedre vacanti che puntualmente si ripropone ad ogni settembre, professoressa.
Su questo diciamo che quest'anno abbiamo percezione di una situazione che forse potrebbe traghettarci a settembre in modo meno grave, nel senso che stiamo vedendo già in questi giorni le immissioni in ruolo e al 31 agosto, inizio di settembre, dovrebbe concludersi o quasi la fase delle supplenze annuali. Certamente, ecco, un trambusto iniziale ci sarà, però se queste fasi vengono portate a termine entro inizio settembre sarà un pochettino più leggero rispetto agli altri anni, insomma questa possiamo evidenziarla come nota positiva di quest'anno.
Un aspetto fondamentale sono i trasporti, considerato che molti ragazzi prendono bus e tram e anche alcuni i treni.
Anche qui un'incognita grave, ancora grave, un'incognita importante non è ancora risolta, è quella degli scaglioni orari. Siamo quasi certi da precedenti dichiarazioni che verranno riconfermati, ma ancora ad oggi non leggiamo nero su bianco, quindi avremmo bisogno di avere chiarezza, perché senza gli scaglioni orari non possiamo costruire un orario e perché temiamo l'affollamento. Anche questo ci era riportato l'anno scorso. Quest'anno che avremo il movimento al 100% dei ragazzi, diciamo, temiamo il fatto che si crei il problema dei trasporti.
Allora, Maddalena Gissi, lei ha sentito, i presidi sembrano discretamente, diciamo, ottimisti, ma rimane tutto il tema dell'affollamento. Tra l'altro non si capisce bene perché agli studenti non possono essere effettuati i test salivari, che insomma ormai è stato dimostrato sono piuttosto attendibili. Lei che cosa ne pensa, Gissi?
Ieri noi abbiamo avuto un primo incontro con l'ambito delle riunioni previste tra i firmatari del protocollo, il Ministero e c'era il rappresentante del Ministero della Salute. Probabilmente l'Associazione Nazionale Presidi, non sottoscrivendo il protocollo, si è persa l'occasione anche di costruire i percorsi come quello che abbiamo messo in piedi ieri. Il Ministero della Salute, il responsabile, ci ha spiegato con chiarezza qual è il problema dei salivari e si attrezzeranno per fare delle attività di studio, di screening, ma questo non può risolvere il problema di un'eventuale individuazione di un contagio, come avviene formalmente e scientificamente con un antigenico e un molecolare. Quindi sui salivari si può lavorare per quelle valutazioni, per un aspetto più di natura scientifica, di ricerca, ecco, del dato. Altro elemento che purtroppo contrasta con quanto ho sentito dire, ci sono state delle assegnazioni importanti, 422 milioni, di questi 22 milioni sono stati assegnati per garantire a quelle scuole che hanno delle classi composte con numeri importanti l'opportunità di intervenire con gli sdoppiamenti. Voglio solo ricordare, ma questo sì, purtroppo appartiene alla storia dello scorso anno, che ha vissuto anche purtroppo altri vincoli e complessità, che l'impegno di spesa di 1,8 miliardi dello scorso anno, utile per garantire con l'organico gli sdoppiamenti, non è stato utilizzato perché i dirigenti scolastici e le scuole, anche a seguito dell'assenza di spazi e di aule da parte degli enti locali, hanno restituito gli importi, tant'è che il MEF ha avuto 900 milioni, una restituzione di 900 milioni. E i 350 milioni che sono stati utilizzati quest'anno, sono stati assegnati quest'anno per beni e servizi e che servono per tutto, non per i tamponi, ma per tutto. Lo scorso anno sono stati utilizzati quasi totalmente, c'è stata una restituzione di 8 milioni, quindi le rendicontazioni, se Cinque vuole, sono convinto che le potrà averle. Noi abbiamo avuto occasione anche di avere i tabulati di tutte le classi d'Italia, regione per regione. Abbiamo anche trovato quali sono i problemi. Il problema non è la classe numerosa da 30, che in alcuni casi sono classi del centro città dove non si vuol dire di no alle iscrizioni dei genitori che corrono verso alcune istituzioni scolastiche. Il problema più grosso sono gli spazi, il rapporto tra anche 20 alunni in una classe che ne potrebbe contenere al massimo 15. Quindi apparterrà all'iniziativa che il ministro ha messo in campo, che ci vede protagonisti il giorno 3 in una riunione, perché il PNRR individua anche degli elementi interessanti sui quali poi discutere per provare a risolvere le problematiche del dimensionamento scolastico.
E allora abbiamo fiducia nel PNRR. Allora io saluto Maddalena Gissi, segretario di CISL Scuola. Buon pomeriggio, Gissi.
Grazie ancora a voi, buon pomeriggio ai vostri ascoltatori.
Allora, c'è preoccupazione ma anche tanta speranza tra i genitori che mercoledì hanno incontrato appunto il ministro Bianchi. Quello che appunto preoccupa è il sovraffollamento di alcune classi, lo avete sentito, ma anche le solite indecisioni sulle assegnazioni appunto delle cattedre. Allora ne parliamo con Rosaria D'Anna, presidente dell'Associazione dei Genitori AGE.
In relazione anche al nostro incontro con il ministro, per il momento con le sicurezze, con le rassicurazioni avute, siamo sufficientemente tranquilli per il momento, ma comunque per contestualizzare il tutto dobbiamo comunque aspettare l'inizio del nuovo anno, la ripresa, quindi anche per verificare tutte quelle che sono state poi le procedure annunciate, di un pass, vaccini e quant'altro. Quindi siamo fiduciosi che diciamo di questa rassicurazione della scuola in presenza, e questo ci conforta con i genitori, perché è stato visto da più parti, perché abbiamo, al di là delle problematiche anche di tipo didattico, ma ci sono state evidenziate anche delle problematiche anche di tipo proprio sociale, di socialità, e anche che hanno chiaramente dato non pochi problemi ai ragazzi e anche alle famiglie per sostenere poi i propri figli in questo stato di isolamento che si è stato per ben 2 anni.
Senta D'Anna,
delle lacune da colmare.
Certo, senta D'Anna. Allora, il ministro ha detto che le classi pollaio sono solo il 2,9%. A me sembra una cifra un po' bassa, un po' per esperienza personale. Là però si creerà un problema importante, comunque anche fosse, diciamo, una percentuale residuale.
Certamente sì, diciamo che il ministro forse ha voluto dare una cifra per tranquillizzare un pochino anche gli utenti, ma non è, da quello che viene poi riscontrato da noi nella realtà, non è proprio così. Il sovraffollamento c'è, ci siamo visti anche durante l'anno pandemico, diciamo dello scorso anno, per la ripresa timida in presenza, abbiamo anche avuto delle problematiche proprio di smembramento di classi, proprio appunto per far sì che i ragazzi potessero alloggiare in aule in maniera più capiente e più distanziata, quindi non credo proprio che sia stata, che sia un dato, secondo me un dato ottimista, diciamo di ottimismo, però non credo che possa riscontrare la realtà dei fatti, anche perché, le ripeto, non è, anzi, la preoccupazione dei genitori è stata anche evidenziata proprio su questo, perché le classi, abbiamo degli edifici, soprattutto quelli un pochino più quelli storici, non di nuova costruzione, che appunto le classi sono molto molto, gli spazi sono molto contenuti, e quindi chiaramente non immaginiamo. Poi, tra parentesi, tra l'altro, non abbiamo avuto nessuna indicazione da parte del Ministero, anche della, per quanto riguarda le circolari sulla formazione classi, di dei numeri diversi rispetto a quello che doveva essere la formazione, quindi siamo rimasti ancora ai vecchi numeri, ai vecchi circolari, e quindi questo comunque ha dato preoccupazione a noi genitori, anche perché le scuole si erano mossi con gli organici rispetto a quello che erano le indicazioni un pochino passate, quindi non c'è stata nessuna indicazione di contenimento dei numeri di alunni nelle classi rispetto agli spazi.
Ecco, tra l'altro, Danna, diciamolo, spesso ci sono anche problemi di ricambio d'aria nelle classi, perché il condizionamento è una questione, diciamo, uno strumento molto raro nelle classi italiane. C'è poi tutto il problema dei trasporti, che non spetta il ministro Bianchi. Però ogni giorno milioni di studenti si mettono su un tram, su un bus, su una metro per arrivare a scuola, e là il contagio è facilissimo.
Ma non solo questo, abbiamo, al di là del problema della mobilità dei ragazzi, che viene presa comunque anche in questa terza ondata, viene comunque non valutata con attenzione come dovrebbe essere, non dimentichiamo che comunque potremmo anche, come si fa in altri paesi europei, pensare anche a delle soluzioni di bus dedicati per i ragazzi in orario scolastico, e quindi poter favorire anche la mobilità dei nostri studenti rispetto anche a un sovraffollamento che stiamo a tutino per la mobilità anche dei lavoratori, non solo degli studenti. Quindi, soprattutto nelle grosse città, abbiamo il problema di metro che adesso ancora oggi sono sovraffollati, treni regionali di cui non si rispetta ancora il distanziamento.
E allora sta per ripartire l'anno scolastico anche nelle scuole paritarie. Le frequentano circa 800.000 tra ragazze e ragazzi, e anche su queste strutture la pandemia ha pesato davvero tanto. Allora, è con noi in collegamento telefonico Virginia Caladic, che è presidente della FIDA e la Federazione delle Scuole di Ispirazione Cattolica. Buon pomeriggio, Caladic.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, che succederà alla ripartenza?
Ecco, ci stiamo preparando, sicuramente l'anno scolastico scorso è stato un ottimo rodaggio, ecco, per prevenire, per evitare assembramenti, per creare le giuste distanze, ecco, tra i ragazzi. Ecco, sicuramente penso che ci sarà ancora bisogno in alcuni momenti della DAD, però io voglio sottolineare questo aspetto, di non aver paura di questo strumento, ma saperlo utilizzare, saper creare anche attraverso uno strumento diverso, attraverso queste nuove tecnologie, trovare il modo di incontrare il volto, gli occhi dei nostri ragazzi, saperci relazionare anche in situazioni diverse. Ecco, sicuramente in presenza non c'è dubbio è la migliore soluzione, però dobbiamo sempre sapere affrontare anche situazioni nuove. Noi ci stiamo preparando, anche perché questi nuovi strumenti sicuramente hanno aperto nuove modalità anche di apprendimento. Noi speriamo di viverlo tutto in presenza, ovviamente, perché attendiamo i nostri ragazzi, attendiamo i nostri giovani, che hanno bisogno di ritornare a una relazione quotidiana e ordinaria normale.
Senta, Cala, dice, se non sbaglio, sta per iniziare la vostra assemblea come FIDEI.
Sì.
E
sì.
Quali sono i problemi che vengono denunciati in questo momento dalle scuole paritarie? Perché ogni anno, poi questa è una cosa classica che avviene diciamo durante... durante la legge di stabilità c'è questo andirivieni diciamo dei finanziamenti, poi puntualmente con il decreto mille proroghe questi finanziamenti vengono ristabiliti, però tutta questa incertezza vi dà anche una certa difficoltà poi nel programmare l'anno scolastico, se non altro le attività ordinarie.
Certamente, questo è un problema che purtroppo riscontriamo che ancora è presente. Oggi in Italia, dopo 21 anni della legge della parità, purtroppo ancora non siamo considerati alla pari. Infatti appena c'è un pronunciamento, un decreto, ecco, in prima istanza la scuola paritaria è dimenticata. Poi dobbiamo ricorrere a emendamenti, come lei diceva, anche a rispolverare questa cosa che sembra proprio dimenticata, che c'è una scuola, la scuola paritaria. Ma io non parlo di struttura, parlo di persone, perché le scuole sono abitate da alunni, innanzitutto, genitori e docenti, che hanno diritto di cittadinanza nel sistema pubblico scolastico. Non possiamo più andare avanti con realtà di serie A e di serie B. Noi dobbiamo rivendicare tutto, anche quello che è la presenza dei nostri docenti, che è sempre minacciata, non vengono creati percorsi di abilitazione, e questo destabilizza le nostre realtà, perché non ci permette di vivere con serenità la continuità e la qualità delle nostre scuole. E ogni anno dobbiamo ricominciare da capo. E non è giusto. In questi giorni, come lei diceva, qui a Trento ci soffermeremo sull'autonomia delle scuole, ci confronteremo anche con la regione che ci ospita, con l'autonomia che vivono, e capire come possiamo guardare al futuro con occhi nuovi. Ci confronteremo anche a livello europeo con altre realtà, dove purtroppo l'Italia è ancora il fanalino di coda per quanto riguarda la libertà di scelta educativa.
Senta, proprio in un minuto, a quale altro paese europeo possiamo fare riferimento? In un minuto, grazie Kaladic.
Guardi, noi in questi giorni ascolteremo esperienza della Francia, della Polonia, ecco, abbiamo tante esperienze importanti, però l'Italia nella libertà di scelta è l'ultima, è la penultima, dopo c'è solo la Grecia. In tanti altri posti dove c'è la possibilità di scegliere liberamente e lo Stato riconosce alcuni diritti. Pertanto, effettivamente, penso alla situazione di Malta, che a livello di scuola non statale, di scuola cattolica, è riconosciuta ed apprezzata, e questo permette sia ai docenti che ai genitori di scegliere liberamente il tipo di istruzione e formazione che vogliono per i loro figli. In Italia questo oggi non è ancora possibile.
Allora, io saluto Virginia Kaladic, presidente della FIDA e la Federazione delle Scuole di Ispirazione Cattolica. Buon pomeriggio, Kaladic.
Buon pomeriggio a tutti voi e grazie.
Grazie a lei per essere stata con noi. Allora, si chiude qua questa parte del mondo alla radio, che è stata realizzata anche da Luciana Fantini e Alessandro Carucci in regia. Io però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.